ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Nuovamente bentrovati da Stefano Leszczynski in studio per questo spazio di approfondimento sulla Radio Vaticana. Luciana Fantini ci segue per la regia, Mario Scatton per la parte tecnica. Sono rientrati gli allarmi che hanno suscitato grande preoccupazione per quanto riguarda la situazione in Kosovo dopo il tentativo di introdurre delle leggi, delle disposizioni amministrative che erano indirizzate soprattutto a quella che è la minoranza dei serbi del Kosovo, che vivono tra l'altro in una zona del paese estremamente delicata negli equilibri, anche perché mai riconosciuta e sempre rivendicata dalla Serbia. Una situazione che è stata talmente allarmante da aver provocato con i blocchi stradali l'intervento almeno verbale anche della NATO, che guida il contingente militare della KFOR, quindi la missione che deve mantenere la stabilità nel paese, e ha suscitato grande allarme anche negli ambiti dell'Unione Europea. Una miccia che si è fortunatamente spenta per il momento, ma che minaccia di riaccendersi in qualsiasi istante, in seguito a qualsiasi decisione possa essere ritenuta discriminatoria o offensiva da parte della minoranza serba del Kosovo. Per cercare di comprendere quello che sta succedendo in questo paese, soprattutto quello che è il peso che queste crisi assumono nel nuovo contesto internazionale caratterizzato dalla guerra in Ucraina e quindi da nuove tensioni tra la Russia, gli Stati Uniti e l'Occidente, abbiamo con noi i nostri ospiti, che sono Francesco Marino, corrispondente dai Balcani per Osservatorio Balcani e Caucaso. Ben trovato, grazie per essere con noi.
Un buon pomeriggio a voi e a tutti quelli che ci ascoltano.
E anche Antonio Stango è in collegamento, presidente della Federazione Italiana per i Diritti Umani. Ben trovato, grazie per essere con noi, Antonio Stango.
Grazie a voi, buon pomeriggio.
Francesco Martino, perché ha suscitato tanto allarme quello che è avvenuto in Kosovo? Poco più di 24 ore fa. Non è una situazione nuova, insomma, la tensione in questa parte del paese, al confine con la Serbia, è sempre stata alta. Questa volta però i toni si sono fatti più accesi, tanto da spingere la NATO a dichiararsi pronta a un intervento per riportare l'ordine, che non capita, insomma, tutte le volte che ci sono dei disordini.
Sì, io direi che ci troviamo alla convergenza di una tensione di lungo periodo, appunto, tra Serbia e Kosovo, però all'interno di un contesto internazionale particolarmente volatile. I toni non sono stati particolarmente più alti rispetto ad esempio a quando è accaduto l'anno scorso, quando appunto c'è stata una crisi molto simile a quella di ieri, suscitata ancora una volta da delle decisioni amministrative. La questione è che oggi l'Unione Europea, l'Occidente in generale, si ricorda della crisi nei Balcani proprio attraverso il prisma di quanto sta accadendo in Ucraina. I Balcani vengono visti come una zona storica di influenza russa e quindi in qualche modo si teme che la Russia possa manovrare per aprire un secondo fronte che possa in qualche modo disturbare l'Occidente mentre appunto sta combattendo in Ucraina. Il problema è che l'Occidente appunto ha lasciato incancrenirsi molti dei problemi nei rapporti tra Serbia e Kosovo e nei Balcani occidentali in generale, e se ne ricorda soltanto adesso, quindi con notevole ritardo. Questa assenza di una politica lungimirante rende momenti di crisi particolarmente preoccupanti.
Tra l'altro è strano quello che accade, perché è vero che i nervi sono scoperti in questo momento, e quindi tutti sono, insomma, hanno una percezione diversa di quelli che possono essere i pericoli, però è anche vero che quando parliamo dei paesi balcanici, degli stati balcanici, anche della Serbia, così come del Kosovo, sono tutti paesi che guardano fondamentalmente all'Europa per il loro futuro.
Ma innanzitutto c'è una questione che è puramente bilaterale, cioè il Kosovo ha dichiarato la propria indipendenza dalla Serbia, la Serbia non riconosce l'indipendenza del Kosovo. Su questo piano probabilmente una soluzione anche a medio o a lungo termine non c'è. La questione principale è sistemare la situazione in modo pragmatico. La questione è proprio connessa sì alla prospettiva europea, ma in qualche modo anche alla tempistica che appunto riguarda questa prospettiva, perché allo stato attuale i Balcani occidentali hanno una prospettiva europea estremamente lontana nel tempo, e quindi pur essendo reale in qualche modo viene vista come così lontana da non rappresentare una vera leva per portare avanti e risolvere le questioni bilaterali. Oggi la Serbia è un candidato ufficiale all'UE, ma non si sa esattamente quanto potrà entrare nell'Unione. Il Kosovo è l'ultimo paese dei Balcani occidentali che non ha neanche la libertà dei visti, cioè i cittadini kosovari non possono entrare liberamente nell'Unione Europea. La prospettiva europea del Kosovo è decennale forse, quindi questo ritardo, questa poca attenzione dell'Unione Europea nel dare, come posso dire, una prospettiva concreta e non soltanto ideale di integrazione, è uno dei problemi principali che appunto dal mio punto di vista rende molto difficile trovare dei punti e delle leve in grado di portare avanti il dialogo.
Grazie Francesco Martino, resti con noi. Antonio Stango, come mai la comunità internazionale non è mai riuscita a trovare una soluzione definitiva? Insomma, voglio dire, il Kosovo è uscito fondamentalmente, come è uscito, da un conflitto nel quale l'Occidente ha avuto un ruolo anche attivo contro la Serbia, eppure questa zona, quest'area è rimasta irrisolta e non sembra esserci stata nessuna azione di tipo internazionale capace di tentare di dare una soluzione.
Ma le azioni della comunità internazionale molto probabilmente sono state indispensabili per porre fine al conflitto armato, allo spargimento di sangue, però ci sono degli ostacoli notevolissimi per una soluzione definitiva della questione del Kosovo e dei suoi rapporti con la Serbia. La Serbia non riconosce l'indipendenza del Kosovo e è a sua volta sostenuta a livello anche del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite dalla Federazione Russa e dalla Cina in questo, e oltretutto anche in Costituzione il fatto che non riconoscerà mai il distacco di quella che considera ancora oggi ufficialmente una sua provincia. E quindi questo è un ostacolo determinante. Si aggiunge a questo il fatto che ben 4 stati dell'Unione Europea non riconoscono il Kosovo, e non lo fanno evidentemente perché temono che il riconoscimento dell'indipendenza di regioni che si separano da uno Stato possa incoraggiare il separatismo all'interno dei propri Stati. È il caso in particolare della Spagna. Proprio il 29 luglio il primo ministro spagnolo si è recato a Belgrado, ha iniziato dalla Serbia un suo giro in alcune capitali dei Balcani occidentali, per cui ha anche ricordato che la Spagna è a favore dell'ingresso della Serbia nell'Unione Europea, cosa che però è ostacolata da una serie di fattori. Prima di tutto il fatto che la Serbia non si allinea alla politica estera di sicurezza comune dell'Unione Europea stessa, quindi le problematiche sono molto rilevanti.
Possiamo dire che in Europa oggi e in Occidente più in generale c'è il timore che quanto avvenuto in Ucraina, ad esempio con l'aggressione della Russia all'Ucraina, ci possa essere qualche tentativo di emulazione in altre parti dell'Europa o addirittura dei Balcani, nello caso specifico da parte della Serbia?
Sì, sì, la cosa presenta degli aspetti paradossali, perché la Serbia, con il sostegno, come ricordavo, soprattutto della Federazione Russa, non riconosce e afferma di non volere riconoscere mai l'indipendenza del Kosovo. La Federazione Russa invece non soltanto riconosce, ma manu militari strappa delle regioni a uno Stato come l'Ucraina, così come ha fatto con la Georgia, ne riconosce l'indipendenza o addirittura le annette, come nel caso della Crimea, e tuttavia la Federazione Russa sostiene la non indipendenza del Kosovo. Questo crea una situazione che sicuramente è destinata ad andare avanti per molto tempo. Teniamo presente che il partito del presidente serbo Aleksandar Vučić è un partito che ha stretti rapporti con il partito Russia Unita del presidente russo Putin, per cui ci sono questi elementi da tenere in considerazione, e sullo sfondo della guerra in Ucraina molti osservatori ritengono che la Federazione Russa possa avere un interesse diretto a promuovere un aumento delle tensioni nei Balcani occidentali per eventualmente giocare poi un ruolo diplomatico importante.
Francesco Martino, lei vive nei Balcani, corrispondente ai Balcani per Osservatorio Balcani e Caucaso, vede questa ipotesi di un possibile tentativo di emulazione della strategia russa nei confronti dell'Ucraina anche da parte della Serbia nei confronti del Kosovo? Secondo lei è possibile una cosa del genere ancora oggi, dopo tutto quello che c'è stato?
Sicuramente nei Balcani, vista la storia recente, le guerre di disgregazione della Jugoslavia negli anni 90, il fantasma del conflitto armato aleggia, una paura.
Anche perché, oltre al Kosovo abbiamo anche situazioni parecchio critiche per quanto riguarda la Bosnia.
Sì, assolutamente, che forse oggi è il paese con più criticità, forse più che nel rapporto tormentato tra Serbia e Kosovo. Dicevo, il fantasma della guerra, del conflitto aleggia, al momento sembra appunto soprattutto un fantasma, nel senso che non sembrano esserci sul terreno gli elementi pratici per, come posso dire, per pensare a una riapertura di un conflitto armato. Anche, come dicevo, la crisi di ieri, di questi giorni in Kosovo, ha avuto una serie di ripetizioni nel corso del tempo e in qualche modo può essere inserita all'interno di quella che è la sfida diplomatica e nella ricerca, da una parte quella kosovara, del rafforzare la propria statualità, mentre da parte serve appunto quella di indebolire la statualità del Kosovo. Il rischio nei Balcani viene sempre preso in considerazione, vista appunto la storia recente. Al momento penso di poter, come posso dire, in qualche modo smorzare le preoccupazioni, almeno immediate. Non sembra esserci in questo momento, almeno per quanto riguarda il rapporto tra Serbia e Kosovo, la possibilità di un conflitto armato. Rispetto all'Ucraina ci sono notevoli differenze, e ne cito una soltanto: il fatto che appunto in Kosovo è presente una missione a guida NATO sul terreno, quindi la Serbia, se volesse entrare col proprio esercito in Kosovo dovrebbe scontrarsi direttamente con le forze NATO, cosa che sinceramente al momento sembra piuttosto improbabile.
E questo è un punto molto importante, quello che ha citato Francesco Martino. Volevo chiedere Antonio Stango sul punto della NATO che ha evocato Francesco Martino. È proprio questo lo scopo della missione della KFOR? Insomma, diventa adesso un argine o comunque sia un avamposto su quella che è la linea del fronte tra Occidente e Oriente di fatto?
Sì, è chiaro che come si accennava è difficile per uno Stato come la Serbia effettuare un attacco armato al Kosovo in presenza di forze della NATO. Tuttavia quello che non si può escludere è che ci siano degli incidenti armati molto, molto rilevanti, anche perché le forze di interposizione della NATO all'inizio erano di circa 50.000 militari quando si concluse nel 99 quella fase della guerra. Oggi sono soltanto 3.800 circa, per cui la Multinational Specialized Unit per esempio comprende anche un reparto di carabinieri italiani, teniamolo presente, noi siamo presenti con l'Italia nel Kosovo, però non è un grande dispiegamento di forze della NATO. Andrebbe in caso di segni di una rapida escalation del conflitto, andrebbe rafforzata. Però è chiaro che quello che la comunità internazionale, l'Unione Europea in particolare, dovrà fare con urgenza in questo mese che c'è prima che il primo settembre scatti nuovamente la normativa.
Esattamente, perché sono state solo rimandate
rimandato tutto di un mese, certo. Che aiuta ad abbassare il livello di tensione, ma questo mese dovrebbe, a mio parere, essere usato dalla comunità internazionale, come diceva in particolare dell'Unione Europea, per interporre un'azione diplomatica tale da scongiurare il rischio di una ripresa del conflitto.
Antonio Stango, adesso torno da lei anche per un'altra questione che però voglio toccare prima con Francesco Martino. E la questione è fondamentalmente il problema aperto, e che fino adesso non abbiamo ancora citato, della presenza di una minoranza all'interno di un altro Stato. Nella fattispecie la minoranza serba che è rimasta all'interno dei confini del Kosovo. Anche lì è un problema di difficile gestione, nel senso che comunque sia non ci sono mai state proposte o diciamo così azioni particolari da parte delle autorità kosovare per garantire una coesistenza pacifica con una minoranza che vuole mantenere la propria identità.
Ma naturalmente se parliamo di minoranze nello spazio ex jugoslavo, alla luce dei conflitti che ci sono stati negli anni 90, è il problema, se vogliamo, fondamentale che ha segnato appunto la disgregazione dello Stato jugoslavo, cioè la posizione delle minoranze all'interno dei nuovi stati che si andavano via via formando. In realtà ci sono stati vari tentativi in qualche modo di sistematizzare la posizione delle minoranze in Kosovo, della minoranza serba in particolare, innanzitutto con la stesura della Costituzione in Kosovo, che appunto prevede tutta una serie di garanzie, tra cui un numero di parlamentari riservato alla comunità serba. Poi c'è stato un tentativo molto importante all'interno degli accordi di Bruxelles del 2013, cioè l'idea di formare un'associazione delle municipalità serbe che in qualche modo doveva coordinare l'autonomia della comunità serba all'interno del Kosovo. Purtroppo quegli accordi firmati, ripeto, nel 2013 con grandi speranze, con un accordo sotto la supervisione dell'Unione Europea, poi non si è mai risolto in un'applicazione pratica. Quindi da allora in qualche modo la questione di come organizzare dal punto di vista dei diritti la posizione della minoranza serba in Kosovo è rimasta congelata ed è sicuramente uno degli elementi che contribuisce al clima di tensione che abbiamo visto in questi giorni.
Antonio Stango, da un punto di vista di tutela dei diritti umani, insomma, la questione delle minoranze resta rilevante. Non arriva nessun impulso dall'esterno in questo senso, dall'Unione Europea, dalle Nazioni Unite, per quanto riguarda gli obblighi internazionali, insomma, nei confronti delle minoranze?
Sì, sì, gli impulsi naturalmente ci sono, perché per l'Unione Europea soprattutto, anche per il Consiglio d'Europa, il tema dei diritti delle minoranze è fondamentale, quindi in tutti i dialoghi che l'Unione Europea intrattiene con la Serbia, anche all'interno del percorso di eventuale accesso della Serbia all'Unione Europea, e nel dialogo con il Kosovo, la tutela delle minoranze è sempre uno dei primissimi posti. A livello Nazioni Unite non mi sembra che ci sia molto, perché lì siamo a dichiarazioni sempre molto dure e, a mio parere, fuori dalle righe da parte sia della Serbia che della Federazione Russa, che tendono a dire che in Kosovo si possano avviare delle repressioni violentissime nei confronti della minoranza serba, cosa che al momento almeno non ritengo che si possa affermare in modo fondato. Però sì, l'Unione Europea fa molto su questo attraverso le proprie pressioni e senz'altro dovrà insistere su questa materia.
Grazie Antonio Stango, Presidente della Federazione Italiana per i Diritti Umani. Francesco Martino, siamo in chiusura. Una domanda ovviamente difficilissima. È lecito ipotizzare che la mancata soluzione di queste aree di crisi, di queste porzioni di territori contesi, sia in un certo senso stata voluta o comunque mantenuta con una certa volontà, perché è utile da un punto di vista geopolitico avere un'area balcanica instabile?
Ma io credo piuttosto che sia la conseguenza della disattenzione che l'Unione Europea soprattutto ha avuto nei confronti dei Balcani occidentali. Ricordiamo, l'Unione Europea aveva già promesso nel vertice di Salonicco del 2001 che avrebbe piano piano inglobato tutta la regione all'interno del progetto europeo, che rimane idealmente un progetto di pace. Purtroppo da allora l'Unione ha avuto molti problemi anche interni, e in qualche modo i Balcani occidentali sono scesi nella lista di priorità. E adesso in qualche modo ritornano sotto l'attenzione, anche grazie, se così vogliamo dire, alla crisi, alla guerra in Ucraina. Io penso che forse è il momento giusto per utilizzare questa attenzione rinnovata e provare appunto a mettere ordine nel giardino di casa, perché poi i Balcani occidentali, ricordiamolo, sono già in qualche modo un cortile interno dell'Unione Europea, quindi secondo me sarebbe, ecco, il momento adatto per una spinta diplomatica e politica volta a risolvere queste situazioni rimaste appunto un po' nel dimenticatoio.
Grazie davvero Francesco Martino, condividiamo ovviamente questo auspicio, corrispondente dai Balcani per Osservatorio Balcani e Caucaso. Grazie a Antonio Stango, il tempo a nostra disposizione per questa parte del Mondo alla Radio termina qui. A tutti voi grazie per averci seguito, e vi ricordo ancora Luciana Fantini che ha curato la regia di questa edizione, e Mario Scattonda. Stefano Rescinski è tutto.
La radio si modifica, semplifica, da plus la musica purifica.
Dove vuoi,
dove vuoi, con chi vuoi, rilassati e vai, la digital radio non ti molla mai. Mi abbandono in questo viaggio, digitalizzo la frequenza con il suono che è uno spasso. Se penso a prima non ci credo, yo. Da plus è la svolta, qui lo dico e qui lo spiego.
Digital radio, il suono perfetto. DAB Plus, anche Radio Vaticana, è in